Il pastore Paolo Benini sta per affrontare l'argomento: la Chiesa riformata si deve continuamente riformare secondo la parola di Dio.
E ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza con la nona conferenza dedicata appunto alla riforma. Con noi il pastore avventista Paolo Benini in collegamento telefonico. Pronto Paolo, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, ben arrivato.
Allora, grazie. Secondo quello che è il tema della puntata di oggi, sembra che appunto la Chiesa deve sempre essere riformata, quindi deve essere sempre in divenire, quindi non deve mai stabilirsi in una posizione, ma essere sempre pronta alla riforma. Perché è importante quindi che la riforma di Lutero non sia finita, ma che continui ancora nella Chiesa?
Perché Lutero, come abbiamo visto anche la precedente puntata, ha iniziato un percorso, non l'ha terminato. Ha detto lui è uno dei fautori di questa frase, che è stata poi completata, aggiornata, ma il pensiero che la Chiesa si deve costantemente riformare attraverso, deve sempre riformarsi, deriva dal suo tempo. Poi dopo, un secolo dopo, è stata questa frase elaborata in forma definitiva e esprime una grandissima verità, che non si può pensare di aver terminato il percorso. Così come la scrittura ci dice che noi dobbiamo essere perfetti come è perfetto il Padre nostro che è nei cieli, e qui avremo l'eternità per crescere, figuriamoci in questa terra dove viviamo in una situazione di continuo decadimento etico morale, se la Chiesa non ha bisogno di riformarsi.
Ma tu pensi che i cristiani di questo secolo siano consapevoli di questo bisogno di riforma?
O... No, ecco. Non sono consapevoli, lo dico subito forte. Chiaramente il no è un no generale, ci sono anche le eccezioni, ci sono coloro che invece per questo tipo di esigenza sono profondamente presi e desiderano ottenere il massimo, crescere, ma in generale si pensa più all'unità, lasciando le cose della realtà spirituale di ognuno così com'è, piuttosto che crescere alla luce della parola di Dio e confrontarsi costantemente con il Cristo.
Quando il profeta Daniele riceve delle rivelazioni da parte dell'angelo, viene anche detto che negli ultimi tempi la conoscenza sarebbe aumentata, quindi questo significa che avremmo fino al ritorno di Gesù da capire, da conoscere altre cose, magari su alcuni punti della nostra fede forse dobbiamo rivedere qualcosa.
Questa è una bella riflessione che stai facendo. È verissimo, la conoscenza si riferisce soprattutto lì chiaramente al tema di Daniele non dice la conoscenza in generale, la scienza aumenterà, anche se potrebbe essere vista in questa luce, però il testo si riferisce al libro che Daniele ha scritto, dice tu sigilla queste parole sino al tempo della fine. Allora la conoscenza, molti andranno a indagare e la conoscenza aumenterà. D'altra parte Gesù Cristo stesso ha raccomandato lo studio di quel libro, per cui la conoscenza, ecco, questo libro, questa affermazione che tu hai riportato ci dice chiaramente, ribadisce chiaramente il concetto che ho sentito nella sigla: la Chiesa si deve riformare sulla parola di Dio. Studiando il libro di Daniele un progresso sarebbe avvenuto, studiando i libri della Bibbia un progresso sarebbe avvenuto, continuando a contemplare, a meditare, a riflettere, a studiare la vita di Gesù, un progresso avverrà.
Quindi il fondamentale è la base, che la Bibbia, quindi avere come base la Bibbia che ci aiuta a riformarci, non riformarci perché troviamo altri libri, troviamo qualche altra cosa che non ha a che fare con la Bibbia e quindi cambiamo le nostre idee. Quindi è importante basarsi sulla scrittura.
Assolutamente, assolutamente. E qui a questo punto voglio fare un brevissimo excursus. Tutta la storia dell'era cristiana è stata costellata dalla presenza di riformatori piccoli o meglio conosciuti. Posso elencarne qualcuno, perché Pietro Valdo, John Wycliffe, John Hus, Girolamo da Praga, Ecco Lampadio, Melantone, Bucero, Farel, Teodoro di Besa, Knox, Pier Martire Vermiglia, un italiano, Bernardino Chino, un altro italiano. Questi sono stati degli uomini che hanno portato una ventata di riforma nella Chiesa, ma tutti questi uomini indistintamente hanno basato il loro lavoro, si sono ispirati alla parola di Dio, alla Bibbia. Per cui non possiamo pensare a una possibile riforma senza rifarci alla parola di colui che solo può riformarci, che è Gesù Cristo, che è Dio.
Sembra di percorrere un giardino e di sentire con musica di altri tempi, perché questo è sicuramente musica di qualche anno fa.
Questo qui è un brano registrato da Elvis quando faceva parte di una comunità religiosa intorno agli inizi degli anni 50.
Allora, torniamo a parlare col pastore.
Che memoria,
sì.
Io non c'ero, ma tu c'eri.
Sì.
Allora, ritorniamo a parlare con il pastore Paolo Benini di riforma, dell'importanza che la Chiesa sia sempre in una continua riforma e che questa riforma venga grazie allo studio, all'approfondimento della Scrittura.
Esatto. A questo punto però io vorrei aprire un inciso importante. Se al tempo di Lutero e per un secolo ancora e prima nel pensiero e nell'agire dei grandi riformatori dire sola scrittura, ritorno alla scrittura, era una frase dal senso compiuto, diceva tutto, qualche tempo dopo, verso la metà o agli inizi del 1700, sono ricominciati i problemi. Non tanto problemi di proibizione che ci sono stati alla scrittura fino al Concilio Vaticano II, la Bibbia è stata fortemente nei paesi di tradizione cattolica limitata, fortemente ostacolata. Non tanto per questo, soprattutto per una teoria, un pensiero che era sorto nel mondo cristiano d'Oltralpe, che affermava che alla Bibbia bisognava assolutamente estrapolare le parti ispirate e le parti che erano state invece aggiunte, che la Bibbia non poteva essere presa come testo definitivo perché sarebbe stata, come tutti gli altri libri, oggetto di manipolazioni, di errori. E questo fino a qualche decennio fa è stato un grande motivo di sofferenza per tanti e un grande motivo di allontanamento dalla Bibbia per altri. Ricordo di aver tenuto 2 anni fa circa una conferenza nelle Valli Valdesi sulle scoperte dei rotoli del Mar Morto, e c'era lì un anziano credente evangelico che alla fine della mia conferenza disse: beh, allora possiamo ancora credere nella Bibbia. E io di rimando, perché lei aveva dei dubbi? Eh sì, perché si dice sempre questa qui è una parte leggendaria, questo è stato aggiunto, questo si ispirava dei testi pagani. Oggi sappiamo assolutamente che le cose possono e debbono essere viste alla luce di nuove scoperte. E nuove scoperte soprattutto archeologiche che hanno dato alla Bibbia la totale, hanno ridato alla Bibbia la totale autorità. E a confermare questa grande novità sono dei nomi illustri. Adesso io li dico questi nomi illustri che hanno costellato gli ultimi 50 anni di contributi a favore della Bibbia. Uno si chiama Emanuel Tov, ebreo, il nome lo fa capire, un ebreo che è cresciuto in Olanda ma poi si è trasferito a Gerusalemme e che è diventato presidente dell'istituto che gestisce i rotoli del Mar Morto, ora in pensione. E lui ha dato conferma totale, alla luce anche degli studi che ha fatto su quella scoperta, dell'autenticità e della non della Bibbia testo che abbiamo intatto, che non è stato manomesso. Poi ci sono altri nomi che le menziono soltanto, ci sarebbe molto da dire: Rudolf Randolph, Gerhard Meyer, Ethan Lineman, Nix e William. Cioè, questi nomi che sono adesso, magari per tantissimi dei nostri contatori potrebbero non dire niente, sono delle parolacce, dei nomi incomprensibili, ma sono i più grandi studiosi che negli ultimi 20-30 anni hanno ridato conferma totale alla Bibbia. Per cui, se la frase "la Chiesa si è riformata, si deve continuamente riformare alla luce della scrittura" era valida ai tempi di Lutero e gli immediati anni successivi, oggi è ancora più valida.
Paolo, mi viene un pensiero. Ieri abbiamo avuto qui il pastore luterano Andreas Latz e abbiamo discusso proprio su quello che era l'intento di quale fosse l'intento di Lutero, no? Perché Lutero prese quella posizione che sembrò apertamente in contrasto netto con quella che era la filosofia della Chiesa Cattolica del Vaticano, sì, dei suoi tempi. Sì. E Andreas ha detto che Lutero non aveva intenzione di creare un'altra chiesa, ma di riformare la chiesa che lui amava, per la quale era anche un monaco, quindi l'aveva servita quella chiesa, perché aveva scoperto le incongruenze o
le mancanze,
no, ma anche l'inquinamento idolatrico che era rientrato, sì, all'interno della Chiesa, quindi ripulire la cristianità cattolica da tutto lo sporco di cui si era purtroppo contaminata lungo i secoli.
Sì.
Ora questa, no, volevo completare il mio pensiero con questa così aspirazione all'ecumenismo moderno, no? Dove tutti cerchiamo di arrivare a quell'unità che almeno si spera che il Signore vuole, ma l'unità di Dio è un'altra cosa, l'ecumenismo umano è un'altra cosa. Dicevo, si rischia di perdere il senso della riforma perché con gli accordi presi con il Vaticano tutte le società religiose evangeliche rischiano di essere presi in una trappola, in una libertà finta, e poi tutto secondo l'egida cattolica. E quindi si perde.
Dello stesso pensiero di grandi studiosi contemporanei come Fulvio Ferrario, che è un grande teologo protestante italiano che ha scritto qualche 12-13 anni fa. L'orientamento che sta prendendo il movimento ecumenico non è più quello iniziale, dove ci si confrontava per capire meglio assieme alla scrittura, ecco, cercare di crescere individualmente, ma è diventato un movimento ecumenico tutto orientato su Roma. Ora io non voglio entrare in questa polemica, però
no, non è una polemica, attenzione, è una constatazione.
Una verità.
Paolo, è una constatazione, una non verità. È una polemica.
Sì, sì, no, ma non voglio io entrare in una polemica. Ah. Per cui, se vogliamo essere al riparo da qualsiasi pericolo, la frase che tu hai detto nella sigla, Emanuele, sì, la Chiesa deve sempre riformarsi secondo la scrittura, è la frase alla quale noi non possiamo discostarci.
Giusto.
Tutto è lì, tutto è lì, la Bibbia. La Bibbia è soltanto la Bibbia.
Sentiamo di nuovo a parlare col pastore Paolo Benini di quest'altro argomento della riforma che deve prendere la Chiesa, deve permearla proprio in maniera completa fino alla fine, fino a quando Gesù ritornerà. E Paolo, cosa volevi aggiungere? Perché immagino che ci sono tante cose.
Voglio aggiungere qualcosa di importantissimo. Perché oggi i nomi che vi ho citato, che sono fra i più grossi del campo teologico, e ce ne sono altri, ma questi sono fra i primi in assoluto, perché si sta ritornando con questa posizione autentica e con questa fede sicura nella parola di Dio? Sono successi dei fatti che fanno ripensare a posizioni, a quelle posizioni che si erano espresse in maniera critica. Quali sono i fatti? I fatti sono le scoperte archeologiche. Abbiamo menzionato quella dei rotoli del Mar Morto, che ha dimostrato due cose fondamentalmente. Prima cosa, che il testo biblico di 2200 anni fa è lo stesso che abbiamo oggi, non è stato modificato. E se calcoliamo che quei documenti risalivano al IV-V secolo avanti Cristo, possiamo tranquillamente dire 2500 anni di storia e la Bibbia non è stata cambiata. Ma abbiamo di più oggi, negli ultimi 10 anni... almeno 3 importantissime scoperte sono state fatte, che non sono entrate, ce ne sono altre, dal 1948 la scoperta dei rotoli del Mar Morto ad oggi, fra quella e queste che abbiamo oggi di scoperte ce ne sono state altre di grandi scoperte. Menziono una per tutte, la scoperta delle tavolette di Ebla, ma ce ne sono ancora. Quali sono state le 3 grandi scoperte, le ultime 3 grandi scoperte? Numero uno, nel 2013, scusate, è stata portata alla conoscenza dell'opinione pubblica mondiale una grandiosa scoperta fatta nella valle, la valle di Elat, dove la Bibbia colloca la famosa battaglia fra Davide e Golia. Attraverso il contributo anche dei satelliti della NASA è stata individuata un'area che alla luce della lettura biblica doveva essere lì sotto i resti di una città. Gli scavi sono stati fatti. Bisogna dire che non si dava credito a quel brano della scrittura, perché parla di una città con due porte, Sha'araim. È la città deposito militare che aveva costruito il re Saul. Così leggiamo nel testo delle cronache. Però i critici, gli studiosi che hanno sempre voluto depurare la Bibbia di errori, diceva no, questa qui non è vera, perché nel passato non c'era una città con due porte, e una città con due porte sarebbe stata una città molto più fragile, debole e facile da conquistare, perché la parte più vulnerabile di una città in quel tempo erano le porte, le mura erano alte, a volte larghe, quasi impossibile abbatterle, ma le porte era più facile. Gli scavi hanno portato alla luce questa città, che viene chiamata oggi Kibbutz Kayafa. Questa città hanno portato alla luce, in questi scavi di cui è stata portata alla luce, le due porte, ma ancora più interessante, questa città non è stata, come tante altre, sostituita, sopra le rovine di questa città non è stato costruito nient'altro, è ricresciuta la boscaglia, infatti era coperta di vegetazione. Ma sono state trovate anche delle testimonianze, è stato trovato un pezzo di ceramica sul quale era scritto Davide re di Israele. All'esame del carbonio 14 questa ceramica risulta del 900 avanti Cristo, al poco dopo Davide, per cui l'esistà, sì, la città è esistita, e siccome chi criticava l'esistenza di quella città ha anche messo in dubbio l'esistenza di Saul e di Davide e anche di Salomone, con questa coperta si viene alla luce di una, a conoscenza di una importantissima conferma della Bibbia e dell'Antico Testamento. Non so se abbiamo il tempo, ma un'altra scoperta,
sì,
archeologica.
Sì, un'altra la possiamo dire.
Un'altra scoperta la voglio citare, perché questa qui per me è stata una grandissima boccata di ossigeno che mi ha ridato la conferma, mi ha dato conferma a quello che credevo. I critici giudei che rifiutano Gesù, fra i vari argomenti, dicono che la città di Nazareth, di cui si parla nei Vangeli, al tempo di Gesù non esisteva. Questa è stata una delle più grosse critiche che hanno messo in imbarazzo tantissimi cristiani, perché se la città di Nazareth non esisteva, che sarebbe stata costruita dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nell'anno 70, significa che i Vangeli si rifanno a qualcosa di inesatto, o sono tardivi quando Nazareth esisteva, o hanno inventato. Io mi sono trovato a discutere con un ebreo di Betlemme su questo fatto, ed ero, vi devo dire, con le spalle al muro, non sapevo come contestare, anche perché consultando internet ho trovato affermazioni che andavano in quella direzione, nada non esistiva. Ma ecco che i primi di settembre un amico di Roma, al quale io mi ero rivolto per avere lumi, mi ha mandato un indirizzo email, e c'era il dato che risaliva alla fine di agosto, quindi è recentissima questa scoperta. Gli scavi sono iniziati 3 anni fa, ma il primo dato è stato fornito alla fine di agosto, dei scavi fatti a Nazareth, dove sono state ritrovate una 50ina di case. Non hanno potuto scavare tutta la città perché devono abbattere edifici, anche la stessa chiesa dell'Annunciazione dovrebbe essere abbattuta, ma queste 50 abitazioni portate alla luce testimoniano che Nazareth esisteva, e sono state ritrovate monete e altre cose che confermano la data, l'età di quella città, che è dal primo secolo avanti Cristo. Questa è una scoperta recentissima, ancora non si è scritto nulla, c'è soltanto questa informazione di stampa, ma l'autorità che ha fatto questa scoperta è tutto dire, sono le antichità storiche israeliane, l'ufficio delle antichità israeliane dell'Università di Gerusalemme. Autorevole più di questa non ce n'è. Ed ecco allora una grandissima scoperta che conferma il racconto del Nuovo Testamento. Oggi la Bibbia non è soltanto ricompresa alla luce degli studi biblici, ma anche dal grande apporto che la scienza archeologica ha dato ad essa.
Grazie Paolo, questo ci rincuora, perché sicuramente ce ne saranno altre di scoperte, altre dimostrazioni di quanto la scrittura sia reale, sia un libro non solo spirituale ma anche storico. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie,
ciao,
arrivederci.
Paolo, ciao. Il pastore Paolo Benini ha trattato l'argomento: la Chiesa riformata si deve continuamente riformare secondo la parola di Dio.